Abbiamo raggiunto nel frattempo il collegamento telefonico con Davide Musso, di cui stavamo parlando poc'anzi, autore di, appunto, Voglio fare lo scrittore per Terre di Mezzo. Buon pomeriggio, Davide.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, ho letto il libro insomma, per cercare di carpire qualche segreto in più da proporre agli ascoltatori che eventualmente avessero un romanzo inedito nel cassetto, il grande romanzo della vita nel cassetto. Però devo dire che leggendo questo libro cade ogni idea romantica della possibilità dello scrittore che scrive il capolavoro, lo manda e diventa, no, glorioso scrittore, famoso di bestseller, eccetera. Perché, insomma, si parla molto di regole di mercato che hanno ben poco a che vedere con la creatività, diciamocelo, nel senso, c'è una dicitura che è rimasta particolarmente impressionante per chi non è così un addetto del settore, che è editoria industriale. vorrei sapere, è un realismo questo che gli scrittori, aspiranti scrittori, devono avere? Com'è la situazione?
Ma la situazione è che sì, in effetti, come dicevi tu, l'idea romantica dello scrittore che manda il manoscritto e che viene pescato per caso, letto, diventa un capolavoro, è una realtà veramente limitata e rara. Esiste, è successo, minimo un fax. Intanto questo è un libro di interviste, no? Siamo andati a intervistare una serie di, appunto, addetti ai lavori, principalmente editor, ma uno degli intervistati è il direttore editoriale di Minimum Fax e lui racconta, e ci credo, che Valeria Parrella ha mandato un racconto a Minimum Fax. Loro gli hanno detto: ma mandacene ancora, e da lì poi è diventata la scrittrice che è oggi. Quindi ogni tanto capita ancora, però nella maggior parte dei casi è molto difficile, ma anche perché spesso le case editrici non hanno il tempo materiale per leggere la mole di manoscritti che arriva in redazione, quindi sfruttano altri canali. Molti degli intervistati mi hanno confermato che anche quando riescono a leggere o comunque a visionare una parte dei manoscritti, in ogni caso le cose di qualità che arrivano sono poche, per cui ci si rivolge appunto ad altri canali o a altri scrittori che ti consigliano degli autori giovani che hanno letto e che secondo loro sono validi, oppure gli agenti letterari, a volte le riviste letterarie. Però l'invio spontaneo, il cosiddetto invio spontaneo, molto spesso non funziona.
Tra l'altro leggevo che molti tacciano appunto questi arrivi in redazione di un po' di dilettantismo, nel senso che magari hanno mandato un libro di poesie a, che ne so, un editore che non ha assolutamente mai nella sua storia pubblicato un solo singolo libro di poesia. E ovviamente a questa, come dire, inconsapevolezza verso il mondo editoriale si può rimediare documentandosi. Però a livello di, che ne so, esordienti, di giovanissimi che pubblicano, eccetera, c'è davvero così tanto bisogno di continue scoperte da quello che tu hai potuto scoprire facendo queste interviste?
Ma cioè, scusa, non ho capito, da parte degli editori c'è bisogno di
Al
uno
di là
esperto?
del, sì, del ritorno economico potenziale, proprio a livello culturale. Visto che la maggior parte si lamentava un po' anche del fatto che effettivamente questa grandissima qualità, insomma, non
Sì,
c'è.
diciamo, intanto quel dilettantismo un po' è vero perché tanti pensano: ho un'idea in testa, la scrivo, senza magari avere, al di là del talento, che è una cosa che è difficile imparare, cioè impossibile per alcuni, però alcuni non hanno proprio neanche, non padroneggiano le tecniche narrative di base, alcuni hanno problemi con la lingua italiana perché nelle redazioni arriva veramente di tutto. Cioè, poi ci sono alcuni autori che mandano tipo spam i manoscritti, e questa è una cosa che irrita le case editrici. E il caso a cui facevi riferimento tu, me lo citava Michele Rossi di Rizzoli, dice a me, che è l'editor di narrativa italiana di Rizzoli, dice a me: arrivano anche poesie, noi non pubblichiamo poesie. Lui era anche abbastanza netto, quasi duro, diceva: uno così, uno che mi manda un libro di poesie non ha diritto di pubblicare, perché non è possibile. Cioè, dice, la prima regola che tutti danno è di andare in libreria a farti un giro e capire quale potrebbe essere il tuo editore di riferimento, e poi cercare di fare degli invii mirati.
Certo, e invece per quello, sempre parlando di autori esordienti, comunque di giovani autori, un'altra linea che emergeva era sicuramente il fatto che moltissime case editrici maggiori, diciamo, facciano fare lo scouting a quelle invece un po' più piccole, che quindi non solo già hanno difficoltà economiche per conto loro, ma così devono trovare anche il coraggio e il modo di pubblicare azzardando, per poi vedersi soffiare, tra virgolette, gli autori, se, quelli che ce la fanno, da quelli che più grandi, che riescono ad avere un contratto da una casa editrice sicuramente più sostanziosa a livello economico. Quindi che cosa se ne evince, diciamo, della situazione letteraria, o anzi meglio editoriale italiana, da questo discorso che è stato fatto più volte dentro al libro?
Beh, sì, intanto che questa è assolutamente una realtà e quello che sta alla base è che i grandi editori, pur avendo le risorse economiche, volendo per rischiare, però rischiano meno dei piccoli editori che a volte per pubblicare un titolo non ci rimettono le penne, ma quasi, perché poi hanno difficoltà di accesso alle librerie, ai giornali, eccetera, quindi rischiano di andare in perdita. I grandi editori che avrebbero i mezzi rischiano molto meno sugli esordienti, appunto perché sono un rischio, e invece stanno a guardare che cosa fanno i piccoli e quando c'è qualche autore che funziona, allora il secondo o il terzo libro magari lo pubblica il grande editore. Per cui sì, quello che se ne evince è questo, la presenza, l'esistenza di questo meccanismo per certi versi un po' difficile da accettare, soprattutto da chi lavora nelle piccole case editrici, perché dice vabbè, io faccio appunto fatica, ci spendo soldi, eccetera, poi trovo l'autore che funziona e me lo vedo soffiare dal grande che mette magari sul piatto più soldi, la visibilità che può dare, eccetera. E questo, vabbè, si potrebbero elencare tantissimi casi, a cominciare dalla stessa Parrella che dopo due libri molto fortunati con Minimum Fax ha pubblicato adesso un romanzo con Einaudi. C'è da dire che la cosiddetta, come si diceva prima, editoria industriale, quindi i colossi dell'editoria, di solito questo termine viene contrapposto al termine editoria indipendente o editoria di ricerca per indicare i piccoli editori. L'editoria industriale ha dei costi molto elevati, per cui se investe su dei costi interni, proprio di struttura personale, eccetera, per cui se investe su un autore, e questo me lo dicevano tutti, se noi vendiamo 2000 copie di un autore, è una perdita economica secca che cerchiamo di evitare, cerchiamo di evitare questi rischi, mentre un piccolo editore magari con 1000 copie riesce ad andare in pari. Per cui c'è anche un problema tecnico, diciamo così, anche se poi appunto la cosa vista dal piccolo editore è comunque mal vista, ecco.
Davide Musso, sono Giulia, ciao.
Ciao Giulia.
Senti, mi viene da chiederti, in questo contesto, il ruolo per esempio di esperienze come quella dei 15, che collegati, no, alla Wuming Foundation, che hanno fatto un po' da talent scout a molti autori che poi sono finiti appunto da Einaudi e così via, è un... che cosa sono loro alla fine? Diventano quasi degli agenti letterari ante litteram? O fanno quello che non, che dovrebbero fare gli editori o che dovrebbero fare gli agenti letterari e non fanno?
Ma diciamo che nascono non come agenzia letteraria sicuramente, nascono come collettivo di lettori appunto vicini alla Wuming Foundation e inizialmente leggono i manoscritti che arrivano e li pubblicano sul sito perché possano essere come dire, conosciuti. Poi però la cosa si è, per quello che conosco io, la cosa si è un po' più strutturata entro certi limiti. Comunque i 15 sono tutti volontari, per cui non campano del lavoro che fanno, però
Certo.
di fatto dei manoscritti che arrivano, quando ce n'è qualcuno di meritevole, lo propongono magari direttamente ad alcuni editori e quindi sì, fanno un po' un lavoro da agenzia letteraria facendo però il lavoro che gli agenti bravi fanno. In realtà le agenzie letterarie, quelle vere, perché poi ci sono gli agenti letterari furbi che si fanno pagare dall'autore per rappresentarlo, invece gli agenti letterari seri fanno proprio questo lavoro, decidono di rappresentare un autore e propongono il manoscritto, anche lì in teoria i più bravi mirando le case editrici più adatte. Quelli, e poi esistono quelli che anche gli agenti letterari che mandano a spam, ma a quanto ho capito intervistando i vari editor non sono molto apprezzati, diciamo. E fanno, sì, forse i 15 fanno un po' il lavoro che alcuni editori non fanno, non riescono a fare, cioè quello di andare alla ricerca di nuovi talenti.
Senti, in questa catena, diciamo, in questo meccanismo, l'aspirante autore che cosa può trovare in una libreria indipendente? Cioè la libreria indipendente può avere un ruolo in tutto questo oppure no?
La libreria indipendente è un ruolo per accedere a una casa editrice?
In qualche modo, perché sia visibile, perché il giovane editore, anche il giovane autore, l'autore insomma pubblicato dalla piccola casa editrice possa essere in qualche modo essere più visibile rispetto altrove, ma, insomma.
Sì, bisogna vedere i singoli casi, ma ci sono librerie indipendenti molto valide e brave dal mio punto di vista che sì, fanno una selezione voluta e mirata di piccoli editori che magari nelle librerie di catena, per tutto un meccanismo che si sta ormai consolidando, non trovano più spazio perché banalmente vendono poco e la libreria di catena preferisce puntare sui best seller.
Certo.
Invece le piccole librerie, anche lì a volte rischiando, puntano sull'editoria indipendente, allora sì, riescono a dare un pochino di visibilità in più all'esordiente. Il rovescio della medaglia è che la libreria indipendente è spesso una libreria piccola e quindi appunto comunque la visibilità che dà è limitata, però nelle librerie indipendenti spesso si trova ancora un libraio vero che conosce i libri che vende, che sa consigliarli e quindi se ha una clientela affezionata, quella clientela sa che può andare sul sicuro, mentre purtroppo le catene stanno diventando sempre più dei supermercati con dei commessi e non dei librai e insomma tutto quello che ne consegue.
A Bologna si direbbe c'è scesa la catena. Vabbè, è una battuta che capiscono i bolognesi, ma va bene così. L'ultima domanda, poi ti lasciamo libero, ed è una domanda anche che ci serve per lanciare la prossima intervista che faremo, perché mi incuriosisce sapere per la scelta di intervistare soprattutto editor, editori e agenti letterari e non scrittori.
Sì, beh, qua l'idea alla base di questo libro era ed è quella di entrare, di portare il lettore all'interno di case editrici, di alcune case editrici, sia indipendenti che non, e spiegare in maniera semplice per non addetti ai lavori come funziona, quali sono i meccanismi, perché comunque la casa editrice resta spesso un'entità appunto non conosciuta dai più, a volte spesso in luoghi comuni, appunto tipo il fatto che per pubblicare si debba essere raccomandati o simili, e quindi l'idea era di parlare con chi lavora nelle case editrici e con chi decide cosa pubblicare per chiedergli ma insomma appunto quali sono i meccanismi, cos'è che bisogna non tanto fare per pubblicare, perché voglio dire gli devi scrivere un buon testo, ma qual è il modo migliore per farlo arrivare sulla scrivania e perché tu lo legga. Sì, poi intervistare gli scrittori poteva essere un altro, scrittori già affermati poteva essere un altro modo, ma lì ognuno ha un po' una sua storia personale, mentre l'editor per i manoscritti che arrivano applica diciamo dei criteri di massima simili, per
certo.
Cui era interessante capire questo. Sperando che serva un po'.
Ma devo dire che sicuramente è uno strumentino assai utile, quindi io consiglio a tutti, voglio fare lo scrittore di Davide Musso per Terre di Mezzo e ringrazio Davide Musso.